Radio Voce della Speranza presenta Ragazzi di Cuore. Sogni, passioni, disagi ed esperienze dei giovani dei nostri tempi.
Ed è perché qui sotto c'è
di diamanti e d'oro una grande quantità.
E così, e così,
e così, e così
ci trovate sempre qui. Da mattina a sera siamo intenti a lavorare, scaviamo e spicconiamo tutto quello che ci pare.
Troviamo diamanti in quantità
e altre gemme d'ogni qualità,
anche se ne abbiamo da buttare,
noi seguiamo a scavare.
E sulla note di questo simpaticissimo brano che ci ricorda Biancaneve e i sette nani, i nani che lavoravano felici. E parliamo infatti oggi con i ragazzi di cuore, parliamo appunto dei giovani lavoro. Ben ritrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Diciamo in sottofondo questo brano così simpatico che ci mette un po' di allegria, penso che ne abbiamo tutti bisogno. Saluto subito partendo dalla mia destra, buongiorno Elena.
Ciao Daniela, ben ritrovati a tutti.
Buongiorno Agata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Serena.
Buongiorno.
Spero che ci porti un po' di serenità oggi, visto l'argomento. Buongiorno Marco, ben svegliato. Ti vedo, insomma, se ti
sì,
svegliato
sì,
da
sì,
poco.
Tutto a posto, sì, buongiorno.
Buongiorno. Quindi hai lavorato molto dormendo?
No, 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 ho dormito poco, fidati.
Ok. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a tutti.
Come stai?
Sono svegliato un po' prima.
Sì, ti ho un po' più sveglio rispetto a Marco.
Riccardo, la sedia, abbassala un po'.
Ah, vero?
Perché
altrimenti il microfono riesce bene a recepire la tua voce. Quest'oggi vorremmo insieme a voi in studio, insieme a quanti ci stanno seguendo, sia via streaming, sia attraverso appunto le nostre frequenze, vorremmo, ecco, aprire questo capitolo. Allora, io ho dato qualche compito per casa, sia a Riccardo che a Marco, no? Sul, appunto, sul lavoro, su quali sono le notizie. Allora, Riccardo ha detto, beh, insomma, molte notizie
abbiamo
sono...
abbiamo svolto in maniera un po' svogliata.
Un po' svogliata, notizie deprimenti, cose. Marco, purtroppo...
Non ha voluto lavorare, Marco.
Iniziamo bene.
Non hai voluto fare il lavoretto per casa, Marco. Abbiamo iniziato male, molto male.
Vabbè, mi prendo un 2 per oggi.
Va bene, ok, ok.
Poi lo recupero.
Allora, cosa hai trovato, Riccardo, in relazione a questo tema?
Girando su internet all'inizio si trovano, come abbiamo detto prima, i soliti articoli deprimenti che ovviamente... diciamo è meglio tralasciare, perché già insomma si sa il lavoro non c'è, la disoccupazione aumenta,
aumenta,
si sa,
sì.
I soliti discorsi che poi infatti ci rammentano i politici, i media, il telegiornale tutti i giorni. Però come detto anche tu prima, diciamo, non finisce semplicemente là la cosa, perché oggi non si può pretendere magari di prendere un titolo, una laurea e dire io con questa laurea posso semplicemente fare una cosa e possibilmente lavorare solo
in quel settore magari.
Esatto, in quel settore o comunque solo nel mio territorio, no? Oggi non possiamo più permetterci di pensare questa cosa. Trovando su internet, spulciando un po' qualche sito, qualche articolo, ho visto che ci sono delle agenzie appunto che si occupano di cercare il lavoro per gli italiani all'estero. E poi ho notato anche una cosa molto carina, una branca di Enel che si chiama, come il nostro programma, Enel Cuore. Che finanzia appunto tutte le idee, i progetti, soprattutto per i giovani di età compresa dai 20 ai 30 anni. E questa è una cosa molto buona, perché comunque uno, anche avendo un titolo di studio, una laurea, non deve per forza diciamo chiudersi in quell'unica possibilità di sviluppare il titolo in un solo modo. Ci sono anche tante altre possibilità, per esempio avere delle idee proprie o dei progetti da poter essere finanziati, e anche questa è una grandissima opportunità. Ad esempio io ti posso fare il mio esempio con la musica, no? Io studio musica, però non posso pretendere di dover fare per forza il concertista, per esempio con la musica si possono fare lezioni private, si può per esempio comporre con i programmi che ci sono oggi di musica moderna, musica leggera, musica pop, si può insegnare, si possono fare tantissime altre cose, musicoterapia, ci sono tante altre cose.
Hai mai pensato, mai provato a comporre? Oltre che a suonare, ti è capitato?
Sì, 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 è molto più piacevole di interpretare semplicemente.
Perché ad esempio abbiamo musicisti che hanno fatto delle colonne sonore per i film che sono rimaste ormai come un qualcosa di straordinario.
E poi, quindi, infatti, ecco, possibilmente molto capita che uno dice no, io non... questo campo è troppo rischioso, troppo possibilmente poi è quella strada che tu non te l'aspetti e poi invece risulta perché magari ti piace di più magari meno persone decidono di fare quella cosa che stai facendo tu, perché la maggior parte delle persone cercano tutte di fare la stessa cosa, no? Poi magari cercando una via alternativa si trova qualcosa di meno ambito.
Margo, tu invece, almeno anche se il compito a casa non l'hai fatto, immagino
comunque
che comunque hai delle
mie idee ben chiare.
Intanto tu stai studiando per...
Io per diventare un grafico.
Un grafico, però un grafico pubblicitario o
sì,
un grafico...
Sì, sì, cartelloni pubblicitari, diciamo.
Quindi non il grafico nel senso, quindi tu non disegni con la matita,
no,
col computer.
Sì, tutti i programmi tipo AutoCAD, Photoshop, dipende dal tipo di lavoro che uno deve fare. Comunque.
Tu hai già un'idea.
Al discorso dei giovani e del lavoro. L'altra volta ti dicevo, comunque era un discorso dove si sarebbe potuto parlare molto di più. Perché? Bisogna pensare anche un'altra cosa, ci sarà poco lavoro in Italia, poca disponibilità economica, ma la capacità di adattamento dei giovani è anche molto inferiore rispetto ai soldi che girano. Perché ti dico questo? I genitori viziano i figli in modo allucinante, li accontentano tutto quello che c'è da accontentare. E se faccio qualcosa di brutto, mia madre ormai più non mi dice niente, fino a quando non uccide una persona tutto può andare liscio. Poi mi cercano un lavoro i miei genitori e io non ci vado perché dico è troppo pesante.
Parole sante questo ragazzo sta dicendo, parole sante. Cioè nel senso che quello che dici si riscontra spesso, ecco,
sì,
nella quotidianità.
Sì, ma io lo vivo quasi tutti i giorni, cioè anche nel mio paese. Quando i giovani del 94, 93, 95 non vogliono fare niente, sono a chiare, sono in piazza a passeggiare, tranquilli. Quando ad esempio ci sono ragazzi che per andarsi a comprare... che ne so, un telefono da 900 euro e vengono da una famiglia che non può permetterselo, lavora tutta l'estate per permettersi quel telefonino e tu poi vedi un ragazzo che o ti prende in giro perché l'hai comprato o ti dice che bello, mio papà me l'ha regalato di qua, di là, non ho fatto niente. Cioè sono tanti criteri differenti perché i genitori di quel ragazzo non fanno altro che viziarlo, accontentargli tutto. E se io
avvicinati al microfono.
E se io decido di andarmene a lavorare, alcune volte vengo anche criticato perché dovrei farmi mantenere da mamma e papà.
Quindi credi che ci sia, ecco, di base il fatto che se il lavoro da una parte non c'è, dall'altro non c'è nemmeno l'interesse a cercarlo, comunque a fare qualche sacrificio, perché comunque non c'è questa necessità, perché i nostri genitori ci danno quello che ci serve. Una volta invece si andava a lavorare perché magari non avevi ora si potrebbe dire 10 euro, prima si parlava in lì, 10 euro per poterti mangiare la pizza con gli amici, allora magari lavoravi per non dare un altro peso alla famiglia che già si ritrovava a non riuscire ad arrivare a fine mese. Quindi oggi non c'è questa esigenza. Ma perché si parla così di tanta crisi economica, tutto questo, che siamo diventati così poveri? Se poi in realtà, se facciamo le indagini statistiche, pare che quando sia uscito, non so se l'iPhone, non so, è stato praticamente, cioè tutti i negozi erano pieni e un sacco di persone hanno acquistato.
Ma
allora i soldi, dove
sono? Secondo me è soltanto un problema di aumento delle tasse, perché poi comunque gli stipendi sono rimasti quelli, sì. Ma la cosa bella, l'iPhone, se tu vuoi te lo puoi andare a comprare benissimo, è soltanto questione di sapersi fare bene i conti per arrivare a fine mese. Poi chiunque può comprarsi tutto, io la penso in questo modo. Ti ripeto, ci sono persone che possono venire da una famiglia più povera, ma che sa farsi i conti in tasca e può arrivare a comprarsi ciò che gli piace. Non è una critica se una famiglia povera si va a comprare una televisione di 1200 euro, un telefono da 800, questo o quell'altro. È soltanto questione di sapersi fare i conti.
Cioè,
perché c'è la famiglia
che
prende 1500 euro al mese e non arriva a fine mese, come fai?
sicuramente farsi conti è importante, però l'importante è che in questo pianificare di volersi comprare una televisione o quello che vogliamo, ecco, questo poi non porta a indebitarsi,
certo,
no? Perché
no,
per voler rimanere attenzione, nello standard degli altri, io sono povera, comunque siccome voglio apparire, allora farò debiti, chiederò prestiti, quindi arriverò come gli altri, ma poi con quale rischio?
Ormai comunque c'è più il discorso che si bada all'apparire, e mi è capitato di vedere persone che comunque piuttosto non mangiavano ma avevano l'iPhone, e secondo me comunque bisogna un attimino rivalutare quali sono le cose importanti, cioè non è, secondo me non, è, non ha senso comunque badare soltanto all'apparire, ad avere questi beni materiali, perché comunque non sono quelli, come parlavamo prima nella trasmissione precedente, cioè non è soltanto questo che è importante, ma bisogna rivedere altre cose.
Quindi bisogna rivedere forse la scala dei valori, le vere priorità, no? Cosa veramente importante in una famiglia, se a dare al permettere al proprio figlio di avere un iPhone che lo farà stare bene insieme agli amici perché comunque sentirà come gli altri, o invece insiste sui valori perché un giorno si potrà trovare questo ragazzo a non avere il denaro, a non poter avere il necessario, e quindi cadrà in una forte depressione. Ecco, e la rinuncia è educativa, il fatto di capire che non sempre tutto si può avere è educativo, perché nella vita si avranno dei momenti in cui non si potrà avere qualcosa, se non ci abituiamo al momento che accadrà i ragazzi non riusciranno ad affrontare, e purtroppo spesso prendono delle decisioni molto forti, cioè a volte sento di suicidi che se poi tu senti il succo della situazione ti rendi conto che non erano reali,
certo,
perché oggi non c'è l'abitudine, l'educazione al sacrificio, alla rinuncia, anche a soffrire un po', cioè il fatto di dover un po' aspettare e forse anche soffrire.
Ma forse sai anche cos'è che capita? Che oggi con tutto questo consumismo il lavoro diventa una cosa necessaria per poter arrivare a comprare tutto quello che ci sta attorno, tutto quello che ci presentano. Non è più un lavoro che noi facciamo perché ci gratifica, perché ci piace, perché vogliamo portare avanti qualcosa, ma è fare un lavoro per poter arrivare a comprare magari
a quello standard,
esatto,
che magari ci viene un po',
esatto,
imposto dai media anche, insomma, c'è tutto un discorso. Allora ascoltiamo questa intervista, Elena, fatto, visto che sono diverse coppie, no, che hai potuto intervistare, ascoltiamo queste interviste,
sì,
poi sentiamo un brano musicale, ritorneremo in studio per,
okay,
cercare di andare al nocciolo, no, della questione, anche perché vorrei sapere un po' quali sono le vostre prospettive, se avete, anche se studiate, se avete avuto esperienze di lavoro, perché magari capita in estate di fare qualcosa.
Mm-hmm. Ciao ragazzi, io sono Elena di Radio Voce della Speranza. I vostri nomi?
Fabio.
E tu?
Concetta.
Allora, Fabio e Concetta, siete giovanissimi. Quanti anni avete?
18.
17.
Inizio con te che sei il maschietto. Tu lavori, studi o sei disoccupato?
Lavoro.
Tu invece, Concetta?
Studio.
Che lavoro fai? Da quanto tempo lavori?
Agricoltore agricolo, 3 anni.
Tu invece che indirizzo scolastico hai? E al termine degli studi che cosa vorresti fare?
Ho l'indirizzo turistico, ma al termine degli studi vorrei prendermi il diploma di istruttrice di ginnastica artistica.
Vi ringrazio ragazzi, ciao. Ciao, io sono Elena di Radio Voce della Speranza. Il tuo nome?
Bruno.
Tu lavori, studi o sei disoccupato?
Lavoro.
Che lavoro fai e da quanto tempo lavori?
Lavoro in un call center da 3 anni.
Il tuo nome?
Gabriele.
Il tuo?
Luana.
Quindi iniziamo con te, Gabriele. Quanti anni hai?
18.
Tu lavori, studi o sei disoccupato?
No, io studio, sono al 5° anno di liceo scientifico, sportivo, al Vaccarini. Dopo il diploma spero di entrare all'università e in particolare a scienze biologiche.
E tu invece, Luana, lavori, studi o sei disoccupata?
Io lavoro, dopo un breve periodo in cui sono stata disoccupata, adesso ho ripreso a lavorare presso un negozio d'abbigliamento.
Da quanto tempo lavori in questo settore?
Circa 2 mesi.
Il tuo nome?
Marco.
Il tuo?
Graziano.
Quindi Marco e Graziano, parliamo dei giovani e lavoro. Quanti anni hai tu, Marco?
27.
E tu?
22.
Marco, tu cosa fai? Lavori, studi o sei disoccupato?
No, lavoro io.
Che lavoro fai? Da quanto tempo lavori?
Io lavoro nel campo dell'assistenza sanitaria da 3-4 anni. Prima ho fatto altre cose, ma adesso mi sono concentrato in questo settore.
Tu invece lavori, studi o sei disoccupato?
Lavoro, sono un operatore di un call center e svolgiamo un servizio sanitario.
Da quanto tempo lavori, fai questo lavoro?
2 anni e mezzo.
Quanti anni hai tu?
22.
Ti chiami?
Angelica.
Lavori, studi o sei disoccupata?
Diciamo che sono disoccupata casalinga, solo che mi diletto a fare delle torte e dei dolci.
Da quanto tempo è che fai questo lavoro?
Da circa 2 anni.
Tu quanti anni hai?
Ciao,
Sono Massimo, ho 26 anni.
Sei tu studente oppure disoccupato o lavori?
No, lavoro e sono commerciante. È da 7 anni che faccio questo lavoro, però ne ho fatte tante altre prima di questo.
Figlio mio, questa storia è una storia di gente come noi, che si alzava ogni mattina senza lamentarsi mai. Persone semplici che lavoravano duro solamente per un futuro per i figli e un po' di serenità per sé. E figlio mio, questa storia è la storia di quello che è successo poi, della corsa all'oro che però l'oro nessuno ha visto mai. Da quando sono arrivati in città avventurieri e businessmen, che si sono presi tutto quanto, anche le briciole. Questa città una volta era un posto bellissimo, pieno di ragazze profumate che ballavano, fino all'alba e regalavano gioia di vivere e voglia di sorridere. Però sai che i cowboy non mollano, se gli spari poi si rialzano, il destino può rallentarli per di questi tempi voi, i balordi che vengono giù in città a cercare guai, e whisky e donne, facili risse nei saloon e slot machine, fino all'ultimo centesimo a bruciarsi in tele blu. E figlio mio, questa storia è una storia di uomini del West, di ciarlatani e imbonitori in giro a vendere pozioni miracolose che e malattia, dalla caduta dei capelli al crollo dell'economia.
Siete all'ascolto di RVS, Radio Voce della Speranza. Sfumiamo questo brano di Max Pezzali, Cowboy non mollano mai. Credo che è un bel brano che invita a non mollare, ad essere determinati, a cercare di non lasciarsi sopraffare da tutte quelle persone, tutte quelle notizie che ci danno tanta negatività e non ci danno lo stimolo per andare avanti. Vogliamo dare le nostre coordinate, Elena?
Quindi ricordiamo 095 21 19 97 per le vostre chiamate, oppure sms al 393 277 0951.
Allora, quest'oggi stiamo affrontando il tema i giovani e il lavoro. Abbiamo già avuto una prima un primo momento in cui abbiamo ascoltato in studio alcune notizie, alcune impressioni sul lavoro, sulla capacità dei giovani di fare dei sacrifici, di avere anche l'idea di inventarsi un lavoro. Se non si trova il lavoro, forse bisognerebbe inventarselo. Ma per parlare ancora di lavoro, abbiamo in collegamento telefonico il dottor Santo Pecoraro, sociologo. Pronto, buongiorno, spero che ci senti bene ora.
Ci senti bene? Buongiorno a tutti voi, ciao.
Senti bene?
È un po' meglio dell'altra volta, è stato un disastro, parlavo da solo.
Non ti preoccupare, noi ti sentivamo. Allora, Santo,
posso fare una cosa oggi?
Certo.
Dando un buongiorno a tutti i ragazzi, ho sentito una parte della loro presentazione e sono ragazzi splendidi in una società pessima. Sono ragazzi meravigliosi in una società che nei fatti non li ama. Una società che nei fatti sta tentando di uccidere il bene più grande di un essere umano, che è la speranza. Ma non la speranza di fare quattro soldi, la speranza di creare dei progetti, una famiglia, dei figli, un sogno. Una delle cose più pericolose che ci può essere al mondo è calpestare i sogni della gente. Questa nostra Italia non ha calpestato, sta calpestando i sogni non solo dei giovani, ma dei loro padri, delle loro madri. Sta calpestando generazioni che non nasceranno mai, perché io sfido chiunque, un padre, una madre, che invita i figli a farsi una famiglia senza un centesimo in tasca. Infatti più che parlarvi da sociologo vi voglio parlare da padre. Mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo. Tu quanti figli hai?
Ho 3 maschi, il più piccolo ha 29 anni. Ecco. 2 lauree.
2 lauree per
3
ognuno?
3 master. 2 lauree, 3 master, 4 libri pubblicati su Bellocchio, collaborazione con Tornatore, vive, se n'è andato in Nuova Zelanda.
Quindi l'Italia
ora,
non...
dimmi tu una società che costringe un giovane di questo tipo, come migliaia e migliaia di giovani, milioni di giovani in Italia, di grandi intelligenze, al di là del lavoro che fanno, perché anche un artigiano, un ragazzo che fa l'artigiano è una persona splendida, però io voglio sapere con le normative esistenti se deve occupare 9 decimi di burocrazia, di carte, di tasse, di altro, e 1 decimo del proprio lavoro, scoraggiandosi, mentre se ne vanno in un paese straniero e trovano le porte aperte e le strade asfaltate, voglio dire.
Soprattutto per quello che riguarda anche l'aumento delle tasse, pare che l'Italia sia un paese che tassa in maniera drammatica, mentre se ci si sposta un pochino e si va a Malta, ho sentito anche in Tunisia, trovi che le tasse lì sono molto, molto basse e ti permettono comunque di fare qualcosa.
Ma
perché
a parte che ai giovani dovrebbero perlomeno garantire, anziché dargli sussidi inutili, garantire 8 anni di esenzione di tasse minimo. Perché comunque se c'è una cosa che l'Italia dovrebbe fare immediatamente è garantire la presenza dei giovani sul territorio italiano e non farli scappare.
Infatti.
Perché o scappano o diventano dei NEET, il nuovo acronimo inglese che significa, tradotto, ragazzi che non lavorano e manco studiano, buttati lì a vegetare a casa. E questo ovviamente senza avere un obiettivo, ma avere un obiettivo hic et nunc, qui e ora, vivere quotidianamente, avendo come obiettivo dormire, mangiare e chiedere la paghetta ai genitori. Su questo c'è stato un bellissimo servizio fatto in TV, non ricordo quale TV, che è una cosa tristissima. Allora, noi siamo un paese destinato a morire se non si cambia marcia immediatamente, dico immediatamente, non domani, ma ieri.
Da e cosa si può fare?
Politica italiana. Niente, va cambiata la testa di chi ci governa, cioè questi, noi non possiamo far nulla se non far sentire la nostra voce. Ma purtroppo in una situazione democratica ovviamente è chi governa che deve avere questa sensibilità. Io non la noto sino ad oggi, può darsi che domani io possa essere smentito e sarei felice di essere smentito, ma abbiamo una classe politica nella sua quasi totalità di gente sorda che mentre la città brucia sono con lo spruzzino a spegnere il cerino, cioè questa gente è di spalle, non vede quello che succede,
non c'è la volontà di cambiamento.
La cosa più tragica riguarda il mondo dei giovani, la vera tragedia è quella, una società senza giovani, una città morta è una società finita, chiusa, senza futuro. Noi rischiamo di essere un paese di vecchi e neanche un paese di vecchi, perché gli anziani intelligentemente, non so se l'avete sentito, ve lo comunico, moltissimi pensionati che in Italia fanno la fame a 700-800 euro, perché quando ti arrivano
ci arriva a 700 euro
le bollette di gas o di luce, hai finito la tua pensione. E questi poveri pensionati che poi se ne vanno nei supermercati a cercare cibo scaduto o prossimo alla scadenza, perché gli sconti te li fanno quando su cibi che praticamente hanno una scadenza prossima, là si fanno gli affari. Però dico, quando un pensionato anche sull'alimentazione è portato a vivere come un accattone, chiaramente si sente proporre dalla Tunisia, dai paesi del Nord Africa, dai nuovi paesi dell'Est, di essere accolti con affitti di 100 euro al mese, se non ancora meno, con bollette di luce di 10 euro a bimestre. Chiaramente se ne vanno anche loro, per cui non siamo neanche un paese di anziani, siamo un paese dove resteranno i chiacchieroni che anziché dare la testimonianza e segnare segnali forti come quello di dire fate, noi vi chiediamo i sacrifici ma anche noi facciamo sacrifici, continuano, come è successo l'altro giorno in Parlamento, per esempio, che una deputata di colore politico lontanissimo dal mio, ma ha comunque fatto una proposta intelligente, voleva porre un tetto alle pensioni d'oro di 3.200 euro, poverini, comunque, aveva proposto 3.200 euro di tetto massimo per le pensioni d'oro, gliel'hanno tutti bocciata.
Questo fa comprendere appunto come la classe politica non ha intenzione di migliorare, perché nessuno, appunto, se non qualcuno, fanno di queste proposte, ma viene bocciata da tutti, e quando bocciano sono di destra, di sinistra, di centro, cioè in queste cose non c'è colore.
Non c'è colore. Perché vedi la bestialità, l'arroganza e la disonestà culturale. Non hanno colore politico, quelli è patrimonio di tutti i partiti, i mascalzoni ce li hanno tutti, così come i galantuomini ce l'hanno tutti, però questi galantuomini mi sa che ce ne pochini seduti in Parlamento, parlo
assolutamente
da politico ovviamente.
Ma cosa si può fare?
Mia, siamo malmessi, è il problema del lavoro, non è solo un problema di
sta alla base
la giornata, è un problema di riattivare quel bene prezioso che è la speranza. Io di questa cosa ne parlai 4 anni fa o 5 anni fa in un convegno, mi guardavano tutti come se fossi sceso dal cielo a dire fesserie. Gli dissi: vedrete nei prossimi anni come il problema della speranza relativamente al mondo giovanile sarà un problema cruciale.
Ed è vero, ma cosa si può fare? Appunto, quello che si può fare sicuramente.
È la tua domanda ogni volta che tu fai una trasmissione: cosa si può fare?
No, perché altro, io, appunto, siccome non credo, no? E facendo parte di Radio Voce della Speranza.
Se avessi un figliolo, cosa gli diresti di fare? Resta qua a far che? Pure io me lo sono posto il problema: che mio figlio se andasse a 20 ore di aereo non è che mi faceva piacere. E io mi sono chiesto: cosa posso fare? Vado al politico di turno e lo raccomando, cosa che i miei figli non accettano perché sono cresciuti male, nel senso che li ho cresciuti io, per cui dice io preferisco andarmene a fare un altro lavoro che essere d'obbligo a qualcuno che poi prende in giro. Il 99% delle promesse non vengono mantenute, per cui rischiamo al 99% poi di farci buggerare. Dice, poi non mi va che tu ti prostri a chiedere favori.
Ma anche perché allora, sistemare la situazione di un giovane, ma poi lasciare tutti gli altri giovani nella disperazione,
infatti,
non avrebbe senso.
Il problema è generale, il problema è, guarda, veramente, non so, gli strumenti democratici sono il cosiddetto voto, per ora questi si stanno organizzando per farci le liste già con le personcine già belle scritte là, delle segnate a priori, ci hanno tolto anche la possibilità di scegliere,
quindi anche il voto diventerà sempre, cioè, sarà,
voglio dire, in un sistema democratico il sistema è il voto, le manifestazioni, però
il referendum.
Siamo in un momento dal punto di vista sociale pericolosissimo. Quello che questa gente non capisce è che quando sulla tavola comincia a venir meno il pane, non il companatico, perché già il companatico non c'è più neanche nelle classi medie, eh? Io ricordo un episodio che, se volete, vi racconto. Mi trovavo in un supermercato, cioè, dove diciamo si praticano prezzi bassi, e uscendo incontro una coppia di amici miei professionisti. Gli ho detto: dico, che fate, che non fate? Loro dicevano: eravamo qui di passaggio a curiosare. Sì, ma sai, questo mercato, supermercato a basso costo, dice, non è che ci piaccia tanto. Dico, ma guarda, dico, basta scegliere i prodotti buoni, dico, risparmi e hai anche la qualità. Dico, bisogna un po' perdere tempo. No, ma sai, insomma, con il fumo sotto il naso, questi qua. No, ma infatti abbiamo dato una guardata, ma non è cosa per noi. Dopo un anno e mezzo, in quello stesso mercato, li ho rincontrati con il carrello della spesa stracolmo. E ho detto: che succede? Pronto?
Sì, noi ti stiamo ascoltando.
No, pensavo che fossi caduto.
No. Non sei caduto, non ti preoccupare.
L'incontro con il cesto della, con il, cioè, come si chiama?
Il carrello.
Il carrello della spesa stracolmo. Disse: scusa, dico, ma non avete detto? E sai, non riusciamo più a farcela. Abbiamo il figlio che sta studiando a Milano, la figlia che sta studiando a Roma, e non riusciamo più a farcela. Per dire come
cambiano
anche
sicuramente i modi di vivere. Però volevo chiederti una cosa, perché prima di collegarci con te, con i ragazzi si discuteva del fatto che è vero che c'è crisi, è vero che il lavoro scarseggia, ma è anche vero che comunque certi spazi si continuano a fare, quindi vediamo famiglie con più cellulari, con più auto, eccetera. Quindi se da un lato c'è chi forse soffre veramente e non riuscì a portare a tavola il companatico, ma ci sono altri che invece nonostante la crisi fanno delle spese che non sono necessarie. Quindi come spiegare questo contrasto così forte?
Volte. Vittime perché si vive in una società dove l'impoverimento progressivamente sta colpendo tutti, e vittime perché comunque attraverso i media ti si dice che puoi non avere il pane, ma senza il cellulare non sei nessuno. Cioè, senza gli oggetti del consumo, per cui per assurdo diciamo si è vittime due volte di questa società consumistica. D'altronde guarda, c'è tutta una logica che sta veramente mettendo l'uomo al centro delle proprie attenzioni, ma non per promozionarlo, ma per renderlo veramente schiavo in maniera assoluta.
Ascoltiamo un brano musicale, Santo, e poi sentiamo anche i ragazzi che abbiamo qui in studio, qual è la loro esperienza, perché alcuni sono studenti, altri forse hanno delle esperienze lavorative.
Io ho sentito che sono e si danno da fare.
Allora, ascoltiamo questo brano.
E in una società come quella di oggi sono ragazzi eroici, che non ci vogliono far rubare la speranza. Infatti l'invito a tutti è quella: nonostante le difficoltà, datevi da fare, diamoci da fare qualsiasi cosa, anche se non è adeguato al titolo di studio, ma veramente cerchiamo di non farci rubare i sogni. Prego
al brano musicale. Ok.
Che sia carino però.
Speriamo.
Preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. Il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ancora più diritto.
questo brano di Emma non è l'inferno, e credo che sia proprio una descrizione molto, molto vicina a quello che succede, quindi parla della difficoltà.
Ne ho sentito solo un pezzetto,
Peccato, e come mai? Ti sei distratto?
No, ho sentito solo dei rumoracci di fondo.
Peccato che la linea non vada bene. Allora, con i nostri ragazzi, Marco, tu hai detto che oggi hai tanto da dire sul lavoro. Hai esperienze di lavoro? Mi pare di aver capito di sì. Allora, raccontaci, intanto frequenti che cosa? L'anno, allora, che anno?
Sono al primo anno dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, indirizzo Graphic Design.
E ti metti più vicino, ti metti più vicino al microfono? Ok,
sì.
Quindi sei al primo anno, quindi stai iniziando un percorso.
Sì,
le tue esperienze lavorative?
Allora, lavoro da circa, ho 20 anni, circa 9 anni.
Quindi...
Ho iniziato quando eravamo in locale come banconista. Poi.
Voi avete un locale di cosa?
Un ristorante.
Un ristorante.
Sì, avevamo un ristorante, quindi bene o male.
Un ristorante, gran parte... visto che c'è il banconista.
Cosa?
Dice un
bar-ristorante?
Sì, avevamo anche il bar, sì. E poi abbiamo chiuso e ho iniziato a lavorare per conto mio, perché comunque da piccolo ero abituato a mantenermi un certo tenore di vita, perché i miei genitori potevano permettersi di darmi tanto, dopo che abbiamo tolto il locale, varie problematiche familiari, loro non più potevano più permettersi di
mantenerti quello stile
di mantenermi di quello stile di vita. Di conseguenza io ho sentito subito il bisogno di trovarmi dei soldi. Qual era il modo di trovarsi i soldi? Andarsene a lavorare. E fidati, ci sono riuscito, perché basta cercare un attimo e adattarsi. Che
possiamo dire il paese da dove vieni?
Da Assolo.
Quindi non è la grande città,
dove
lavoro?
No, è un paesino di 6.000 abitanti.
E sei riuscito a trovare lavoro anche lì?
Sì.
Spiegaci, illuminaci, la tua esperienza
allora,
ci farà
io
bene.
Gli ultimi anni ho lavorato in 4 locali differenti.
Quindi sempre come ristoranti?
Anzi, 5, sì. Mm-hmm. In 5 locali differenti. E ho avuto anche la possibilità, grazie a mio fratello, di imparare, oltre a fare il cameriere, ho fatto anche l'aiuto pizzaiolo.
Mm-hmm.
Quindi bene o male me la cavicchio anche dietro una pizzeria, anche se non è il massimo. Però come cameriere trovi tanto, perché comunque chiunque va a mangiare una pizza, chiunque va al bar a prendere qualcosa, perché sarebbe da ipocriti a fine mese, o comunque un giovane non va al bar e non esce, cioè non è una cosa senza senso.
Sì, diciamo che in pizzeria ancora si riesce ad andare.
Sì. Poi comunque Assoro ha la fortuna di avere al centro della piazza un grande spiazzale, noi lo chiamiamo palazzo,
mm-hmm.
Dove comunque d'estate i bar possono mettere i tavoli fuori, di conseguenza poter aumentare la loro clientela, e quindi c'è maggiore possibilità di lavoro. Io circa inizio a lavorare verso il mese di maggio e finisco a settembre.
Quindi riesci a farti un po' di soldini che poi ti serviranno,
sì,
durante l'anno?
No, vabbè, non ci arrivo mai a usarli durante l'anno.
Però non arriva ai debiti, almeno ti fermi prima, qualche debituccio riesci
no,
anche a
no,
farlo.
No, perché comunque guadagno bene. Ad esempio quest'estate lavoravo tutti i giorni, forse avevo un giorno libero a settimana quando mi andava bene. Se non mi andava bene ero libero la sera appena finivo di lavorare.
Quindi hai lavorato tantissimo.
Sì, ho lavorato in 3 locali differenti e quindi comunque mi davo abbastanza da fare. E mi sono potuto mantenere un certo tenore di vita, infatti ho speso un bel po' di soldi, l'università però sono fortunato, me la paga mia madre, non ho dovuto pagare l'università, perché sennò comunque non mi sarei potuto passare l'estate dei sogni, diciamo.
Quindi ti sei sacrificato, nel senso che hai dedicato molto tempo al lavoro, alla fine hai avuto un
sì, perché comunque che fai quando stai a casa? Non fai niente. Se mi voglio andare a comprare una cosa, poverina mia madre non si può permettere di comprarmela, cioè già mi dà da mangiare, mi veste, mi paga l'università, eppure lei deve con i suoi soldi mantenersi, deve pagare la casa, le bollette non è che gliele pago io, se le paga lei.
Quindi ti senti anche responsabile di poter insomma non pesare ulteriormente nei confronti della,
sì,
della tua,
perché
famiglia.
Già devo ringraziarla abbastanza.
Interessante. Serena, la tua esperienza di lavoro, quanti anni hai?
25.
25, che titolo di studio?
Ingegneria di architettura, sono laureata da un mese, nemmeno un mese.
Quindi fresca di laurea.
In allora, che cosa si è laureata la signorina?
Ingegneria edile e architettura.
No, brava,
grazie.
Credo che sia abbastanza impegnativo,
sì,
no? come titolo di studio, quindi come percorso universitario. Hai già esperienze di lavoro?
Sì, un'esperienza come Marco. Anch'io ho lavorato in un locale mentre studiavo, perché un anno avevo desiderio di farmi un viaggetto col mio ragazzo, e quindi ho lavorato un'estate, ho messo da parte un po' di soldini e poi ho potuto permettermi questo viaggio. A parte
parte questo, comunque ho avuto anche un'esperienza invece nel mio settore. Per un anno sono andata in uno studio di un architetto, esperienza lavorativa relativamente, perché comunque era no, esattamente, però mi è servito comunque per imparare e anche comunque per capire, toccare con mano, cioè praticamente quello che poi dovrei fare nel futuro, quindi comunque è stata un'esperienza che mi è servita. Poi ho staccato perché comunque stavo rallentando con lo studio e quindi ho preferito concentrarmi per la laurea, però credo che ci tornerò per continuare ancora la mia esperienza lavorativa. Questo diciamo è stato la mia esperienza fino ad ora.
Santo, delle domande da fare a questi ragazzi?
No, non delle risposte.
Riccardo, tu invece che musicista, ma tu...
Io tempo fa avevo fatto un'esperienza lavorativa d'estate, 2 anni fa più o meno. Mm-hmm. Avevo lavorato come promoter all'Etnapolis. Mm-hmm. Ero un promoter di un sorteggio a premi, solo che era un po'
tutta
scoraggiante.
Un'altra musica, eh?
Certo, vabbè, era tutta un'altra.
Era sempre tutta musica, un'altra. Ma un'altra.
Era un po' scoraggiante, sai perché? Perché nel momento in cui andavi a proporre il sorteggio a premio, il cartellino, avrei trattato come un non lo so,
un accattone.
Sì.
Uno che infastidisce.
Sì, sai? Uno infastidisce. No, no, se ne vada, cioè
è un non po' è un'esperienza gratificante.
Esatto, loro nel momento in cui le persone vedono un'altra persona che fa un lavoro così magari minore, considerano magari una scocciatura, una cosa, capisci? Non portano quel minimo di rispetto da quindi è un po' scoraggiante.
Quindi questa è stata la tua unica esperienza?
Esperienza, sì, come lavoro pagato, sì.
No, perché lavori non pagati ce n'è quando vuoi.
Ah, vabbè, certo.
Cose che non esistono negli altri paesi. Mi racconto dei miei figli che praticamente l'estero dov'è, anche se fanno apprendistato, devono fare un'esperienza formativa, giustamente vengono formati nel lavoro e gli si fa capire che c'è l'altro aspetto del lavoro che è la retribuzione, per cui non esistono queste cose non pagate.
Ma una cosa volevo chiederti, Santo, non so se tu potrai rispondermi. A volte ci sono degli assegni.
No, non ho capito, non ho sentito proprio. Ogni tanto va via la voce.
Allora, ancora...
Santo, ho capito solo Santo.
Santo, sei Santo. No, no. No, mi viene una domanda. So che ci sono degli assegni, no, che i comuni danno a volte a, diciamo, per aiutare le famiglie. Ma non sempre questo assegno significa che la persona si impegna a fare qualcosa. Ti danno un assegno mensile di un tot. Ma perché non ci si impegna invece a dare sì l'assegno per aiutare le persone, ma fargli fare qualcosa anziché dare un assegno senza che la persona faccia un lavoro? Gli si dà l'assegno insieme e si chiede di fare un servizio, che potrebbe essere un servizio sociale, potrebbe essere un servizio per pulire le nostre strade, le nostre città.
No, ma questo non è problema, non c'è problema, basta che cambi stato, vai via dall'Italia, vai
quindi la soluzione è questa. Grazie Santo per questa risposta.
Prego. Allora, siamo un disastro come Italia, abbiamo perso il lume veramente. Vedi, i ragazzi che hanno parlato non hanno detto quello che avviene in tutta Italia, cioè tutti i camerieri, però a forza di fare tutti i camerieri mancherà chi va a mangiare la pizza tra un po',
cioè, vabbè, durante il giorno libero
camerieri e clienti contemporaneamente. Ma la cosa
così
grave di tutto questo è che i dati statistici dicono che le offerte di lavoro nelle zone dei paesi mediterranei, tra cui ci troviamo noi la Grecia, situazione in cui i paesi del nord e i grandi imperi finanziari ci vogliono sbattere, perché chiaramente, perché una persona diventi più ricca e rapidamente più ricca, ha bisogno di un mare di servi che lavorano per loro, no? Una cosa molto vecchia, antica. Comunque, dicevo, a proposito del tasso di disoccupazione, vedete, le offerte di impiego in Italia sono sempre più scarse, ma la cosa più grave è che sono di minor qualità, per cui persone come quelle belle persone che tu hai in studio, nonostante titolati, sì, lo trovano il lavoro, ci mancherebbe altro, però uno che si occupa di arte deve andare a fare il cameriere, uno che si occupa di
di ingegneria o di musica?
Ricordo l'altra.
Ingegneria?
Sì, e l'altro musicista? O altro. Vabbè, ci siamo e devono continuarlo a fare. Però chiaramente questo ti dà l'idea di uno Stato che, investendo su lavori di bassa qualità, ovviamente si taglia le gambe, perché i paesi che hanno un grosso sviluppo economico sono quelli che privilegiano e incentivano i giovani a impiegarsi in lavori ad alto valore aggiunto.
Certo.
Come è un lavoro ad alto valore aggiunto? L'arte.
Okay, Santo, Lasciano, c'era
ma
qui...
l'arte porta risorse, ed è quello che questo museo a cielo aperto, che i nostri politici non meritano assolutamente, perché dovremmo fare due cose: o trasferire tutto il patrimonio artistico in un altro paese, o trasferire di blocco tutti i nostri politici.
Questa di
in
blocco
un altro
i
paese,
politici mi piace, la provo.
Dai loro elettori dopo due minuti.
Ascolta Santo, c'è Riccardo che voleva dire
qualcosa.
Volevo
fargli una domanda, cioè, secondo il professore, quant'è che influisce ad esempio tutta la massa, diciamo, degli stranieri che vivono in Italia o che si sono stabilizzati in Italia già, insomma, da parecchio tempo? Perché io so, per esempio, che dall'Italia escono tantissimi soldi, ma non solo per colpa degli italiani, e so anche che ci sono tante posizioni, tanti lavori rimpiazzati da stranieri, mentre ci potrebbero benissimo stare italiani. Mentre se noi vediamo, per esempio, andiamo, che ne so, negli Stati Uniti o in Australia, c'è una politica molto severa su questo,
sì, sì,
molto restrittiva. Secondo lei quanto influisce,
diciamo,
questo?
La politica australiana, anche se può sembrare dura, è una politica razionale, perché cosa che dovrebbe essere adottata, fatto salvo le situazioni di emergenza umanitaria, diciamo, che su cui diciamo non si può transigere,
di accogliere chi scappa da un inferno, certo.
Non si può non accoglierla, perché è un dovere, diciamo, umano e di politica internazionale fare questo. Comunque
c'è, per esempio, Venezia.
Ecco, parlavamo dell'Australia. Per esempio, loro hanno una politica dell'immigrazione molto molto severa. In che senso? Loro partono dall'idea di accogliere le persone, però dice: io nel momento in cui ti accolgo devo essere in grado di farti lavorare, non di farti vegetare qui, perché se mi vegeti e non hai il reddito mi crei problemi.
Poi.
Per cui, infatti, là dove c'è un lavoro che non trova risposta tra i cittadini australiani, questo viene proposto a cittadini stranieri che diventano una risorsa. Insomma, la teoria è questa: se io ti accolgo a casa mia o ti invito a venire a casa mia, poi devo avere anche il pane da condividere con te. Ma dare il pane a te significa che che io non resto morto di fame, cioè il pane deve essere in grado di essere distribuito a tutti i commensali.
Mm-hmm. Siamo quasi giunti alla conclusione, abbiamo solamente pochi minuti. Credo che, diciamo, è chiaro, no, il pensiero, che è giusto accogliere chi ha bisogno perché si trova in una situazione di forte disagio, come siamo stati accolti noi.
C'è ipocrita a parlare di accoglienza se poi non sei in grado di dare una buona accoglienza.
Certo.
Ecco.
Allora, le ultime battute, cosa possiamo dire alla fine di questa prima puntata? Avremo altre puntate dedicate appunto al giovane lavoro, e la prossima volta spero di avere qui in studio anche un ingegnere che si occupa di lavoro e che potrà magari darci anche dell'indicazione.
Un ingegnere
che ha diversi cantieri, che quindi è impegnato nel mondo del lavoro e che è anche insegnato, credo, all'università, quindi una persona che magari sul campo, no, ci potrà dire qualcosa. Quindi un'ultima battuta, Agato, tu quest'oggi non hai parlato, eppure tu hai lavorato, immagino che tu nella tua vita abbia lavorato.
Sì, ho lavorato, sono sposata da quasi 16 anni e da 15 anni faccio le pulizie nelle case private, quindi questo è stato il mio lavoro. Però quando ero adolescente ho fatto un paio di settimane come commessa in un negozio di CD dove praticamente non entrava mai nessuno, ero sempre sola, è stato molto sconfortante.
Di
musica, sì, dove vendevano CD, musica sette, ma ero sempre da sola praticamente, ed è stato veramente sconfortante.
Quindi il cliente era, non c'era
la musica, no? Non c'era la radio in negozio, non potevo sentire la musica,
quindi vendeva solo CD.
Mamma mia, che sempre sola.
Comunque, posso dire una cosa?
Sì, un'ultima battuta che poi ci avviamo proprio verso la conclusione.
Sì, sì, ai ragazzi che si occupano di materie artistiche, continuate a fare i pizzaioli se siete costretti a farle, però curate il vostro amore per l'arte, perché è l'arte e la cultura che salverà questo popolo.
Ok, grazie Santo e naturalmente
grazie a voi.
E buona giornata. Sì, sì.
Pronto?
Sì, sì, noi sì. Ti stiamo sentendo.
Sì, io volevo ringraziare voi per questa opportunità che mi avete dato. Mi dispiace non aver conosciuto De Viso, i tuoi ospiti.
Qualche volta capiterà quando ti vedo da queste parti. Ok, ciao Santo, buona giornata.
Buongiorno.
Saluti grazie. A tutti voi, ciao. Grazie.
Buongiorno. Arrivederci.
Allora, siamo proprio alle ultime battute, quindi ci lasciamo con una speranza o ci lasciamo con la tragicità degli eventi e della realtà? Cosa vi è rimasto alla fine di questo, un'ultima battuta, Riccardo, alla fine di questo incontro?
Io dico cercare sempre di andare avanti e non abbandonare sì, mai dai. Quella speranza di cercare qualcosa che piace fare e che si vuole fare. Cercare sempre la strada, che non sia magari l'unica che ci si fissa, magari, ma sempre intorno
strade.
A...
Provare tante strade, perché a volte si fanno diverse esperienze, può succedere
più
che in un giorno della nostra vita magari una competenza ci servirà per fare anche qualcosa di nuovo. Quindi questo è importante, quello che un giorno raccontava Alan, di colui che poi ha creato i caratteri che troviamo su Windows quando noi andiamo a scrivere, no? C'erano tutti quei caratteri, è stata una persona che ha fatto un corso che non era per lui, però ha detto ma chissà, può servirmi, ha fatto questo corso e poi ha creato questi caratteri di cui tutti ci serviamo, e lui non pensava che potesse servire, ma ha detto intanto lo faccio, chissà che potrà magari un giorno essermi utile. Marco, un'ultima battuta? Speranza o disperazione, come ci lasciamo?
No, con nessuna delle due, tranquillità massima, fidati, perché a me va benissimo ciò che faccio, sia davanti a un computer quando devo fare progettazione grafica, sia quando devo andare a fare il cameriere, perché mi diverte. Quindi non
fare tutto quello che si fa
due.
Però con gioia,
sì,
con piacere,
sì,
non
ti deve
con...
piacere ciò che fai, non lo devi fare di cattiva voglia. Io ad esempio quando sono dietro una pizzeria lo faccio di cattiva voglia, lo faccio perché ho quella in quel momento, però se devo scegliere vado a fare il cameriere perché mi diverte.
Serena?
No, anche per me di speranza, anche perché comunque mi è capitato diverse volte che ho visto che comunque impegnandosi e non perdendo mai la speranza i risultati
si
comunque
ottengono.
Poi si ottengono, quindi
speranza, Agata, ci lasciamo con la speranza. Allora, nella prossima puntata magari avremo modo di sentire anche di alcuni ragazzi in Italia, no? Che hanno cercato di inventarsi qualche lavoro e alla fine ci sono riusciti, quindi magari non so se Riccardo ci potrà aiutare in questo, di portarci alcuni esempi di esperienze di ragazzi.
Ci proviamo.
Marco, mi raccomando, lavori per casa la prossima volta, i compiti per casa, mi raccomando.
Il 2 me lo fai recuperare?
Sì. Per questa volta sì.
Va bene.
Perché poi pagella, quel 2 non sta bene. Ok, grazie Elena,
grazie
a tutti
a te,
voi, alla prossima, buona giornata.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio
caro amico, ti sei chi sono nato. E in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Fischia così, wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, patrame e cemento, da dove c'era l'erba, ora c'è una città. Costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, e andiamo avanti così, chissà.
La radio Voce della Speranza ha presentato Ragazzi di Cuore. Sogni, passioni, disagi ed esperienze dei giovani dei nostri tempi.